apriamo il capitolo di critica radicale alle tecnologie, che in questo caso, in qualche modo, attraversa altri contesti come l'apparato bellico, la guerra dichiarata alle persone migranti, la war on migrants, e più in generale l'architettura sorvegliante che progressivamente si sovrappone ai territori, sia urbani sia di confine come le frontiere. Diamo quindi il benvenuto a Caterina Rodelli di Access Now. Ciao.
Ciao, buongiorno.
Allora, iniziamo subito partendo da un tema su cui Access Now, insieme ad altre organizzazioni di lotta per i diritti digitali, per la privacy, si è mossa per analizzarlo, prenderlo in considerazione. Stiamo parlando del AI Act europeo, diciamo probabilmente la più importante cornice normativa attualmente presente a livello globale per quanto riguarda i cosiddetti modelli fondativi, foundation models, quindi come apprendono le intelligenze artificiali e come possono poi di conseguenza in qualche modo anche autoevolversi. E ovviamente nell'AI Act è centrale anche la normazione delle loro applicazioni. E diciamo, quale ti sembra essere lo scenario che emerge in qualche modo, soprattutto per quanto concerne una parte che è stata, diciamo, meno normata, in cui c'è stata maggiore libertà di implementazione e di sperimentazione, ovvero la guerra alle persone migranti?
Sì, allora, come hai detto tu, l'AI Act è il primo regolamento, uno dei primi regolamenti a livello mondiale che cerca di regolamentare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Tu hai giusto appunto messo l'accento sui foundation models che giusto appunto hanno preso tanto spazio nel dibattito su appunto come regolamentare l'intelligenza artificiale, e spesso si fa che sono fatti soprattutto negli ultimi mesi esempi come ChatGPT e altri tipi di utilizzo di AI in questo senso, ma in principio Foundation Models e ChatGPT non erano nemmeno parte del discorso sull'intelligenza artificiale, e questo secondo me è anche un dato importante per vedere come alcune cose sono state perse nel corso delle negoziazioni per far più spazio ad argomenti un po' più interessanti come appunto ChatGPT, perché il regolamento sull'intelligenza artificiale che era stato proposto alla Commissione europea nell'aprile del 2021, aveva due obiettivi, che erano quello di dare un regolamento per l'utilizzo nel mercato europeo degli sistemi di intelligenza artificiale, quindi un obiettivo strettamente economico, ma il secondo era un obiettivo di protezione dei diritti fondamentali. Quindi come assicurarsi che a fronte degli sviluppi tecnologici e degli investimenti economici non venissero meno la protezione dei diritti umani, sia per i cittadini europei che per chiunque sia impattato da sistemi di intelligenza artificiale. E la cosa interessante che sarebbe potuta accadere con questo regolamento è che di fatto con il testo che abbiamo oggi non accadrà, almeno nei tempi brevi, è che questo regolamento dà una definizione di intelligenza artificiale molto ampia, che è molto importante quando parliamo di diritti umani, diritti fondamentali, perché spesso appunto quando pensiamo a intelligenza artificiale pensiamo a dei sistemi molto complessi, come ChatGPT, che utilizzano un sacco di dati e che sono molto difficili da capire come funzionano, ma questo regolamento comprende anche sistemi che hanno un funzionamento più semplice, ma che hanno un impatto sui diritti umani molto, molto grave, come succede per esempio nei casi dei sistemi di automated risk assessment, valutazione automatica del rischio, che è una delle applicazioni che vediamo più implementate già che sono già state messe in utilizzo nelle pubbliche amministrazioni, nel contesto migratorio, che è il tema su cui probabilmente mi concentrerò di più in questo intervento, e che appunto di solito perde un po', non viene mai tenuto in considerazione quando parliamo, i sistemi più semplici, ecco, non vengono considerati quando parliamo dell'intelligenza artificiale. Allora, La legge è stata votata finalmente dopo un iter molto molto lungo, perché la legge è stata proposta ad aprile 2021 ed è stata votata dal Parlamento un paio di settimane fa, e quindi 3 anni di negoziazioni. E il mio parere finale in quanto Access Now, ma anche, come dicevi tu, noi abbiamo lavorato insieme a una coalizione abbastanza ampia di organizzazioni per i diritti umani, sia digitali che per le persone migranti e altri diritti fondamentali. Il nostro giudizio è abbastanza negativo, perché questo regolamento, senza vergogna, senza neanche fare lo sforzo di nascondere quali sono gli interessi dietro questo regolamento, istituisce due sistemi di protezione, dove hai persone che solitamente nella nostra società, nella nostra cultura, politicamente vengono sempre messe ai margini, i cui diritti vengono sempre compromessi, anche in questo regolamento sono compromesse. E faccio riferimento specialmente al fatto che ci sono una serie di regole istituite in questa legge, in cui se tu utilizzi un sistema di intelligenza artificiale considerato ad alto rischio, che tu devi rispettare, ci sono alcuni sistemi che vengono addirittura proibiti, perché viene considerato che non puoi mettere in piedi nessuna mezza misura per prevenire il danno, quindi vengono proibiti. E a fronte di tutte queste regole che hanno a che fare con la trasparenza, con insomma un sistema che permette di appunto o prevenire o mitigare il danno, autorità come le autorità di polizia o le autorità di frontiera e altre autorità che fanno parte del sistema di management delle migrazioni, tutte queste autorità sono esentate da tutti questi tipi di obbligazioni, di obblighi e di regole che l'AI Act mette in piedi. Perché? Perché è abbastanza politicamente accettato che la polizia e le autorità migratorie possono operare in un sistema parallelo di leggi, hanno la possibilità di esercitare, testare l'utilizzo di alcuni sistemi nei confronti di delle persone migranti o persone razzializzate, senza essere al tempo stesso, senza dover rispettare le regole che questa nuova legge appunto mette in piedi. Quindi, per rispondere alla tua domanda, il giudizio è abbastanza negativo.
Certo, tra l'altro appunto adesso non possiamo andare ad affrontare per una questione di tempo i diversi aspetti che sono emersi come bilanciamento, per esempio mi viene in mente in qualche modo la normazione / normalizzazione del riconoscimento biometrico indifferita, in alcuni casi in tempo reale, insomma tutti i processi in qualche modo di naturalizzazione di determinate strutture nel momento in cui vengono normate, ma i grandi assenti questo processo, diciamo le deroghe principali, riguardano da un lato, come ci dicevi tu, la war on migrants, le persone migranti, questo bacino vulnerabilizzato e che spesso viene utilizzato anche nella storia degli ultimi decenni come bacino di sperimentazione e di sottrazione di diritti che poi si vanno ad estendere ad altre fette di popolazione, sempre in questo, diciamo, logoramento dei diritti bottom up, potremmo definirlo. L'altro grande protagonista vincitore nell'assenza di qualunque tipo di laccio e lacciuolo è sicuramente l'apparato bellico. E diciamo che in qualche modo questi due segmenti, l'apparato bellico e quello sorvegliante, oramai sono davvero poco distinguibili. Lo possiamo fare per ambiti di mercato, ma i colossi della difesa europea, penso a Thales, penso a Leonardo, penso a Airbus e via dicendo, oramai sono colossi di quella che potremmo definire una Defense and Surveillance Design Community, un apparato militare sorvegliante industriale, ma ecco, al di là di questi che sono sicuramente più riconoscibili nelle loro funzioni, quali ti sembra che siano gli attori, da un lato politici, dall'altro lobbistici, che maggiormente hanno prodotto una pressione efficace per produrre questi risultati?
Allora, è una bella domanda e anche molto difficile a rispondere. Magari è interessante dare un piccolo anche contesto su sul mio lavoro qua, io sono, vivo a Bruxelles, sono basata a Bruxelles e il nostro lavoro è anche proprio quello di fare lobby, quindi di incontrare parlamentari europei. Abbiamo a lungo discusso su come il regolamento doveva essere cambiato perché andasse più in una direzione che rispettasse i diritti umani, e tutto questo tipo di confronto è di base assente nel momento in cui cerchi di confrontarti con l'altro co-legislatore, che è il Consiglio. Il Consiglio dell'Unione Europea è praticamente il rappresentante dei governi europei e noi, in quanto organizzazione per i diritti umani, dovremmo avere uguale accesso al Parlamento e al Consiglio. Bene, se il primo è un contesto un po' più accessibile e in cui c'è un riscontro, è anche più facile monitorare quali sono le influenze che vengono esercitate, quando si tratta del Consiglio cambiano completamente le carte in gioco, nel senso che è quasi accettato anche da parte del Parlamento che ciò che accade all'interno del Consiglio rimane all'interno del Consiglio. Quindi è molto difficile capire chi sono gli attori che hanno presa sui i governi europei. Abbiamo potuto capire quali erano i governi che spingevano più per un approccio securitario, anche se purtroppo non ci sono governi che si distinguono in questo senso, però la Francia prima di tutti, il governo francese è stato uno dei maggiori governi che ha spinto perché, appunto, come dicevi tu, si passasse, si allentassero le proibizioni, tutti quelli che hanno i limiti sull'utilizzo della sorveglianza biometrica, che si è combattuto perché la polizia avesse delle esenzioni in questo regolamento. Però poi è molto difficile da capire chi parla con questi governi che alla fine portano avanti questo tipo di approccio. Sappiamo che ci sono due agenzie europee che hanno un potere molto forte in queste negoziazioni, che sono Europol e Frontex, e lo sappiamo perché al contempo c'è da fare un po' un'analisi incrociata delle proposte legislative che vengono discusse qua a Bruxelles. Se nello stesso momento hai il regolamento sull'intelligenza artificiale, in cui cerchi di spingere per una protezione dei diritti fondamentali più importante e coerente, al tempo stesso hai Europol che spinge invece per una completa leggi che in pratica legalizzano l'utilizzo sproporzionato di sistemi di intelligenza artificiale da parte di Europol e Frontex. Quindi sappiamo di per certo che queste due agenzie stanno investendo milioni di euro in ricerca, in incontri, in eventi con anche le realtà private, perché queste due agenzie possano utilizzare loro stesse sistemi che secondo l'AI Act verrebbero o proibiti o regolamentati come ad alto rischio. Quindi il caso è, la coincidenza è che nello stesso tempo in cui queste due agenzie mettono a disposizione diversi milioni di euro per aumentare le loro capacità di utilizzare questi tipi di sistemi, di integrarle nelle loro attività, stanno anche spingendo per dei nuovi regolamenti che possano legalizzare il loro lavoro in questo senso, e al tempo stesso hai una molto conveniente esenzione per questa autorità da parte dell'AI Act. Quindi c'è sicuramente un collegamento tra Europol e Frontex, e quindi anche la comunità di polizia europea e di frontiera. Ci sono stati diversi comunicati da parte della organizzazioni che rappresentano le forze di polizia europee, che hanno visto con preoccupazione l'AI Act perché pensano che possa limitare la loro capacità di utilizzare l'intelligenza artificiale nei loro lavori. Poi c'è sicuramente anche tutto il mondo delle industrie private, e appunto dicevo che è molto interessante, soprattutto guardando queste due agenzie, Europol e Frontex, andare a vedere quegli eventi in cui queste agenzie incontrano il mondo privato. Per Europol hanno appena iniziato a organizzare questo tipo di tavole rotonde per incontrarsi con le aziende private. Frontex è da diversi anni che organizza quelle che vengono chiamate i Frontex Industry Days, e negli ultimi anni tutti questi incontri sono fiere in cui le aziende private vanno a mostrare tecnologie che appunto verrebbero classificate come tecnologie che hanno componenti di intelligenza artificiale. Quindi vi sono diverse aziende che hanno anche loro il loro interesse. Ora, dire quanto queste aziende, quali avessero, hanno giocato un ruolo principale nelle negoziazioni nell'AI Act è molto difficile, ma perché è tutto estremamente opaco ed è tutto volutamente opaco, perché è molto difficile tracciare tutto ciò. E quello che sappiamo di per certo è che chi sta dall'altra parte è molto più forte, ha molte più risorse, ha molta più presa sui governi rispetto a quello che possono avere organizzazioni come Access Now, EDRI, Amnesty International e altre organizzazioni con cui abbiamo lavorato. E però solo un ultimo commento rispetto alla cosa che hai detto tu, perché hai fatto giustamente il legame tra il mondo militare e la militarizzazione delle frontiere. E è interessante perché nell'AI Act appunto l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel contesto militare è escluso dal regolamento, perché così funziona la legislazione europea, che questa non è l'utilizzo in campo militare non compete alla legislazione europea in questo contesto, ma agli stati membri. Nel momento in cui però, cos'è che dalla fine degli anni 90 non abbiamo esplicitamente fronti aperti, chiaramente adesso la cosa sta cambiando, le frontiere e la polizia interna sono diventate nuovi fronti di guerra, e quindi vediamo che abbiamo lo stesso approccio, l'Unione Europea sta utilizzando lo stesso approccio che garantisce agli eserciti, agenti di frontiera e polizia, perché appunto in mancanza di guerre apertamente definite tali ha normalizzato questa guerra, appunto, come hai già detto tu, nei confronti delle persone migranti, e questo non solo a livello politico, ma proprio anche a livello di leggi e poi di concessioni a queste autorità che dovrebbero altrimenti seguire altri tipi di regole.
È molto interessante anche quanto ci raccontavi rispetto alla testimonianza sulla asimmetria del lobbying. Ecco, da un lato, intanto ridefiniamo un attimo lobbying, perché probabilmente è un concetto interferito da molti luoghi comuni. Lobbying è un gruppo di pressione che cerca di portare avanti istanze e interessi specifici. Ovviamente i gruppi come Access Now, EDRI, European Digital Rights, piuttosto che Privacy International e via dicendo, cercheranno di portare avanti con una azione di descrizione e persuasione determinate istanze volte alla tutela delle libertà universali, dei diritti umani, delle libertà dei diritti digitali, insomma, via dicendo. Altre strutture che, al di là di una delegazione, hanno altri strumenti, lo porteranno con un'intensità sicuramente diversa. Penso per esempio anche solo al fenomeno delle porte girevoli, per cui ministri, sottosegretari e via dicendo oscillano tra ruoli politici, ruoli legislativi e ruoli aziendali all'interno di questi gruppi industriali, o al ruolo appunto di strutture, di agenzie transnazionali come appunto Europol o Frontex, che stanno assumendo, come descrivevi in modo molto interessante, una funzione anche di integrazione a livello comunitario dei diversi attori dell'apparato industriale. E tra l'altro, rispetto a quanto citavi sul fatto che il settore della difesa sia escluso da queste normazioni, da questi quadri normativi, è interessante però come in realtà tutti questi attori siano assolutamente presenti, sia perché appunto attivi all'interno del settore della sorveglianza, del mercato e della ricerca e sviluppo di sistemi applicati alle frontiere tecnologiche, piuttosto che all'attribuzione di identità digitale biometrica e via dicendo, ma non solo, le stesse tecnologie sviluppate in un settore sono oramai convertibili, utilizzabili in altri contesti. Pensiamo appunto a un concetto che secondo me oramai è quasi obsolescente, come quello di dual use, di utilizzo duale, visto che a livello industriale i gruppi coinvolti e le stesse tecnologie in qualche modo si sovrappongono tra utilizzo civile e utilizzo militare. Passando appunto a un altro punto, visto che guarda, mi soffermerei a ripetere di questi argomenti per tutta la mattinata, ma purtroppo la trasmissione ha una sua dimensione temporale prestabilita. Un elemento culturale, forse addirittura un elemento oramai antropologico, che possiamo, mi sembra, osservare, è come dal 11 settembre 2001 in avanti l'ambiente sorvegliante sia fortemente plasmato nell'ambiente sorvegliante in cui viviamo, insomma la nostra quotidianità sorvegliata, mi sembra venga plasmato nell'oscillazione tra due poli: la minaccia terroristica permanente da un lato, quindi la cronicizzazione della minaccia da un lato, e il concetto di sicurezza ad ogni costo dall'altro. Quindi siamo in una sorta di contesto in cui questa minaccia permanente, tra l'altro anche molto stimolata nella sua dimensione di rimanere permanente, di cronicizzarsi, è diventata uno strumento di governo tecnologico della popolazione, nonché in altri contesti anche di sterminio, come quello israeliano, dove abbiamo visto con alcune tecnologie come il controllo della popolazione con forme di intelligence più simili a quelle repressive assuma anche una dimensione funzionale all'applicazione di strumenti di sterminio. Un modello appunto che stiamo esportando e stiamo importando in questo dialogo, in questo scambio, basato però sulla cronicizzazione della minaccia e sulla sicurezza in ogni costo, che in qualche modo rimanda alla normalità della situazione in Israele, ed è un fenomeno che mi sembra che stiamo importando anche attraverso determinate tecnologie specifiche. Pensiamo a tecnologie sorveglianti come la sorveglianza biometrica operata da aziende come CoreSight. Pensiamo a tutto il mondo dei mobile devices forensic tools, degli strumenti di estrazione dati dai dispositivi mobili. Pensiamo ai malware come quelli prodotti da NSO Group, da Candiru, fino a strumenti di guerra, di cyber guerra, di cyber warfare, e tutta l'integrazione anche oramai dell'apparato militare all'interno dell'apparato della cyberguerra. Ecco, che cosa ne pensi rispetto a questo processo che in qualche modo, importando determinate tecnologie, importa anche dei modelli di governo della popolazione?
Penso che sì, probabilmente potremmo stare qua a parlarne non tutta la mattina, ma tutta la settimana o più, su come possiamo guardare a Israele, come cioè il progetto sionista, come si collega anche al progetto di sicurezzazione delle frontiere europee e di guerra sulle persone migranti, e poi potremmo andare avanti la catena delle persone che vengono marginalizzate, escluse e impattate. C'è un'analisi molto molto complessa, che sicuramente è legata a suprematismo bianco, che è legata a una struttura economica mondiale che si basa sullo sfruttamento di risorse di alcuni popoli, di alcune categorie di persone, che penso che possiamo facilmente tracciare alla storia del colonialismo europeo. C'è un sistema mondiale che si basa su un sistema di potere che si nutre dello sfruttamento di alcuni popoli e di alcune risorse naturali, delle loro terre. E il nesso e il legame tra questo impianto strutturale e lo Stato di Israele, così com'è nato e come poi si è sviluppato negli ultimi, dal 47 in poi, e su come l'Unione Europea abbia adottato questo approccio negli ultimi 30 anni, da quando appunto è stata istituita la zona Schengen, possiamo vedere la somiglianza fra i due trend, tra i due fenomeni. E lo vediamo, secondo me, ed è anche la cosa che trovo sempre, cioè trovo molto interessante in questo contesto lavorativo, è come le tecnologie, il guardare lo sviluppo tecnologico ci permette di capire ancora di più come questo sistema di potere e di oppressione si mantiene nel tempo. Cosa fanno le tecnologie che che sì, come hai detto tu, sono anche importate da Israele in Europa, normalizzano ulteriormente questo funzionamento del mondo. Perché nel momento in cui alcune decisioni vengono delegate a computer o a sistemi di decisione automatizzata, sembra ancora che questo sistema, che dagli occhi di chi ancora ci vede è chiaramente basato sull'oppressione, sia normale, sia accettabile. E quindi vediamo alcuni utilizzi speculari dalla Palestina alla Grecia, per esempio. Tu facevi menzione della sorveglianza biometrica, ormai nei territori occupati palestinesi è una cosa purtroppo già normalizzata da diverso tempo, che le persone che devono passare il checkpoint abbiano i loro dati biometrici identificati, perché appunto c'è questa continua clima di sospetto, questa normalizzazione che le persone palestinesi possano essere terroriste, quindi debbano sempre essere identificate contro la loro parola, quindi i dati biometrici, il nostro corpo è quello che le autorità utilizzano quando non ci credono, quando la nostra parola non è sufficiente, quando il presupposto di innocenza ormai è bello che è andato. Quindi utilizzare il nostro corpo per identificarci vuol dire che la tua parola, il fatto che tu stia dando il tuo documento, non è sufficiente. Lo vediamo a checkpoint nei territori occupati palestinesi, lo vediamo in tutte le procedure migratorie in Europa, per cui da diversi anni a questa parte, e poi sarà normalizzato nei prossimi anni, ogni persona che arriva nell'Unione Europea, che ha qualsiasi tipo di legame amministrativo o anche criminale, avrà i propri dati biografici inseriti in database e anche in alcuni casi i propri dati biometrici, che vengono trattenuti in database per periodi che vanno fino a 10 anni. Adesso anche con la riforma di Eurodac avremo bambini che arrivano in Europa all'età di 9 anni e avranno i loro dati biometrici contenuti in questi database fino a che avranno 19 anni, quindi prende un periodo molto lungo della loro vita. Vediamo quello che possiamo vedere sulla guerra che Israele sta facendo a Gaza e il progetto di genocidio nei confronti della Palestina in generale. Possiamo vedere ogni volta che parliamo di distopie future, quella è la grande distopia, questo è quello che può succedere nel momento in cui permetti che un governo, un'istituzione che è in una posizione di potere acquisisca tutti i dati, in questo caso biometrici, o abbia un'assoluta struttura di sorveglianza nei confronti di un altro popolo. Lo vediamo per esempio nei confronti di Gaza, in cui le autorità israeliane avevano tutte le informazioni possibili su tutti i 2.3 milioni di abitanti di Gaza, e come questo sia stato utilizzato per arrivare a scenari distopici come l'utilizzo di sistemi di targeting automatizzati come la Vendor, per cui attraverso l'utilizzo di sistemi di bombardamento automatizzati sono state uccise 36.000 persone minimo, che venivano associate con che venivano identificate come terroriste. Vediamo la stessa cosa, è un parallelo che dobbiamo fare anche con l'utilizzo delle tecnologie in Europa nei confronti delle persone migranti, che vengono sempre viste come sospette, come potenziali criminali, e che quindi devono essere tenute sotto sorveglianza costante per periodi che vanno anche fino a 10 anni e probabilmente anche di più. Ed è lo stesso tipo di processo, cioè una categoria di persone i cui diritti fondamentali vengono compromessi perché è normalizzato il fatto che potenzialmente possono essere o terroristi o criminali nel caso dell'Unione Europea. E quindi perché questa normalizzazione è accettata, è possibile appunto raccogliere i loro dati biometrici, tenerli in database che poi vengono resi accessibili dalle forze di polizia greche, italiane, europee per un periodo molto lungo, e che poi possono essere utilizzati in un futuro per identificare la persona, detenerla e magari deportarla quando magari si è già fatta una vita in uno Stato dell'Unione Europea. Quindi i due legami sono abbastanza evidenti, sia da un punto di vista narrativo, ma anche, come dicevi tu, anche da un punto di vista economico, nel senso che per esempio le fiere che menzionavo prima, che organizzate da Frontex o anche un'altra agenzia che non ho menzionato, che è EULISA, che costruisce tutti i database utilizzati nel contesto migratorio, vediamo la presenza di aziende israeliane in questi contesti. E quindi sì, il legame fra i due è evidente, e perché questo sistema prosperi, quello che entrambi questi due sistemi fanno è deumanizzare l'altro, e arrivare al punto in cui è accettabile politicamente parlando dire che queste categorie di persone non hanno diritto ai loro diritti, perché questo è quello che vediamo in Palestina, che c'è una deumanizzazione che è arrivata a un livello tale che tutti i discorsi che si basano su carte dei diritti fondamentali, diritti umani, ormai non valgono più niente, non hanno più presa politica né da parte delle istituzioni israeliane né per la popolazione israeliana. E vediamo la stessa cosa con l'opinione pubblica nei confronti delle persone migranti. Non sono più viste queste persone come persone che hanno il diritto di muoversi, hanno il diritto di trovare sicurezza, soprattutto quando la loro instabilità è anche stata causata dai paesi stessi europei. Certo. Lo stesso processo di deumanizzazione avviene anche nei confronti delle persone migranti, per la quale è possibile appunto costruire questo sistema parallelo di rispetto dei diritti umani.
Guarda, sei stata veramente chiarissima, e tra l'altro hai sollevato anche un commento da un amico o amica all'ascolto, che ci dice: già avere l'obbligo di avere un documento di identità presuppone che le autorità non credano alla nostra parola, si dà per scontato di base che mentiamo. In questo senso ricorderei come l'introduzione dei documenti di identità sia un fenomeno assolutamente recente nella storia dell'umanità. Sostanzialmente la loro diffusione è avvenuta dopo la prima guerra mondiale, adesso si passa al conferimento di identità biometrica. Ma rispetto a quanto ci raccontavi, secondo me emerge, abbiamo iniziato parlando di guerra alle persone migranti e citavi appunto Eurodac, aggiungerei anche lo Schengen Information System e tutto questo contesto di produzione di dati biometrici funzionale poi a una vulnerabilizzazione di queste persone, deumanizzate e trasformate in una deportation class, in una classe vulnerabile, suscettibile di deportazione. Tra l'altro appunto non è solo estrazione e conservazione di dati biometrici, ma anche estrazione e conservazione di dati anagrafici, di inclinazioni politiche e religiose, per produrre poi profili di rischio come quelli che citavi all'inizio di questa lunga chiacchierata. Abbiamo finito per parlare di Israele, dove oltre a una deumanizzazione si può, secondo me, tranquillamente parlare di subumanizzazione per quanto riguarda la popolazione di Gaza. E in tutto questo è molto interessante un altro elemento che citavi, che è questo della funzione di neutralità, diciamo, di presunta obiettività, una funzione direi cosmetica che accompagna l'apparato sorvegliante per in qualche modo stabilire la neutralità della tecnologia e non invece la sua capacità di amplificare enormemente precondizioni, bias e via dicendo. Per quanto riguarda il fatto di non prendere in considerazione il ruolo che abbiamo, per esempio, nella produzione di fughe all'interno del globo attraverso lo sfruttamento, o per quanto riguarda appunto il trasformare la popolazione araba all'interno dello Stato di Israele o nelle zone occupate in una minaccia, la deresponsabilizzazione è una funzione, è una precondizione appunto per la costruzione di questa cronicità della minaccia, funzionale poi a stabilire questa nuova forma di governo della popolazione. Ecco, per concludere, visto che abbiamo davvero ancora poco tempo, citavi il controllo tecnologico, la sorveglianza totale sovrapposta alla popolazione di Gaza e per esempio il suo utilizzo per alimentare intelligenze artificiali decisionali come la Vendor, come Where is Daddy, via dicendo. Ma oltre a questi aspetti che in qualche modo sono stati raccontati e che cerchiamo di raccontare con una certa costanza, anche per un altro elemento che non abbiamo citato per assenza di tempo, ma la presenza di Israele in diversi programmi finanziati all'interno dei capitoli Horizon per lo sviluppo di sistemi di controllo della popolazione, guida di droni e via dicendo, senza aprire ancora quella finestra, ma che cosa avete osservato nella complessità della maglia dell'occupazione digitale della Palestina, visto che non è solo una questione di estrazione di dati biometrici, ma anche una questione di disciplina delle condotte online, per esempio, un quadro molto esteso.
Sì, allora faccio riferimento al lavoro portato avanti dai miei colleghi che appunto lavorano sulla zona MENA, quindi Middle East e North Africa, e che hanno anche recentemente pubblicato un report che si chiama It's Not a Glitch, che parla di come Meta stia sistematicamente censurando le voci palestinesi e di persone che supportano la causa palestinese e parlano apertamente di genocidio. In questo report i miei colleghi hanno appunto stilato in modo anche abbastanza visibile i diversi modi in cui dal 7 ottobre a oggi Israele abbia condotto un'occupazione anche digitale di Gaza e dei territori occupati. Un modo è appunto, sappiamo benissimo che appunto tu parlavi di subumanizzazione, quindi la visibilità è necessaria per far sì che le violazioni vengano viste e vengano, si spera a un certo punto, fermate e la giustizia sia fatta. Quindi per esempio Meta ha sistematicamente rimosso contenuti di attivisti palestinesi, giornalisti palestinesi, persone in supporto, quindi togliendo dalla piattaforma post e fotografie, ha sospeso account di giornalisti, attivisti, abbiamo anche esempi in Italia come Karem su Instagram, che si chiama Karem da Haifa, che è un attivista italo-palestinese il cui account è stato sospeso soprattutto all'inizio ottobre, mi sembra novembre, più di due volte. Quindi queste sono modalità in cui anche qua vediamo il legame tra Meta, quindi potere economico, e il legame con Israele, quindi politico, quanto è forte questo legame tra questi re dell'economia globale, e poi anche altri tipi di pratiche come restrizione dei contenuti, della visibilità dei contenuti, quello che viene chiamato shadow banning, quindi nascondere alcuni hashtag, nascondere alcuni account, quindi sempre diminuire la visibilità di dei contenuti delle persone che supportano la causa palestinese. Questo è uno dei modi, ma poi quindi abbiamo questi modi online, ma poi abbiamo anche il modo proprio terra a terra di bombardare le antenne di telecomunicazione. Quindi Israele ha provato appunto a spegnere le luci su Gaza, non solo proprio luci elettriche, ma anche la possibilità di vedere ciò che accadeva bombardando le antenne stesse. Quindi questi sono alcuni dei tanti modi che abbiamo osservato su come Israele stia conducendo un'occupazione digitale della Palestina.
Allora, è molto interessante appunto, in qualche modo sottolinei questa sinergia tra l'infrastrutturazione digitale e online globale e appunto l'apparato poi di censura degli sguardi sullo sterminio, sul genocidio, fino appunto poi a forme di collaborazione diretta. Leggevo giusto traducendo un articolo pubblicato su Plus 972 come integrazione, e che spero di riuscire a leggere conclusa questo approfondimento sull'integrazione appunto all'inchiesta sulla vendor Where is Daddy, e dove si stabiliva come per esempio i bacini di fotografie di Google Photos venissero utilizzati per lo screening della popolazione di Gaza. Senti, guarda, io ti ringrazio davvero tantissimo, grazie a te, grazie ad Access Now per il prezioso lavoro che portate avanti. Penso che se sarai ancora disponibile torneremo a sentirci, perché ci sono tantissimi aspetti che continuerei ad approfondire grazie al tuo contributo. Grazie ancora.
Assolutamente, grazie a voi, buona giornata.
Un caro saluto a Caterina Rodelli, alla prossima, ciao.